Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Prima di cominciare a parlare dell'argomento di questa puntata, vi annuncio la creazione di un nuovo blog di un'altra trasmissione di Radio Giorno Pagano della Memoria, il blog di Ritorno ad Alessandria. Un blog che trovate all'indirizzo http://ritornoadalessandria.blogspot.com, un blog che ospiterà recensioni, brani e segnalazioni di libri, tutto quello che Ritorno ad Alessandria usava fare prima di diventare un podcast strutturato per cicli. Vi ricordo che attualmente Ritorno ad Alessandria si sta occupando del ciclo Il pagano alla ricerca dell'informazione, che tratta di modi, tecniche e trucchetti per reperire informazioni sia via internet sia attraverso le biblioteche. Torniamo invece a noi, torniamo a Fontes. Questa puntata parleremo di rapporti tra le religioni pagane e in particolare parleremo dei rapporti tra romani e fenici o cartaginesi, perché tra romani e cartaginesi non correvano buoni rapporti e questo non è un mistero per nessuno. Al di là delle guerre puniche, sappiamo che i romani accusavano i cartaginesi di diversi delitti, diverse nefandezze, compreso anche il sacrificio dei propri figli. Si è molto discusso della verità di quest'ultima affermazione. C'è chi la ritiene assolutamente vera, anche sulla base delle affermazioni bibliche, chi quasi la giustifica come pratica di controllo delle nascite, dimenticando l'alta mortalità infantile che accomunava praticamente tutti i popoli del Mediterraneo, e chi invece ha dimostrato l'infondatezza di questa credenza sulla scorta dei ritrovamenti archeologici. Ne abbiamo parlato anche nel video su Moloch che trovate sul nostro canale YouTube, http://www.youtube.com/giornopaganomemoria. Al di là della propaganda, come sono stati effettivamente i rapporti tra la religione romana e quella cartaginese o fenicia? I fenici hanno avuto innanzitutto contatti con la civiltà greca, la quale, al pari di quella romana, applicava l'interpretatio, quella traduzione di dei stranieri in dei locali di cui abbiamo parlato tante volte. Se l'interpretatio è il segno di una mentalità completamente diversa da quella monoteista nel concepire i rapporti tra le religioni, una mentalità per la quale dei veri e dei falsi non esistono. Per noi moderni l'interpretatio, noi che leggiamo i testi degli antichi, è un problema, perché non ci aiuta nello studio di quelle religioni così com'erano. Noi vorremmo studiarle com'erano, non come le avevano capite Greci e Romani, che ce le tramandano e che avrebbero anche potuto fraintenderle. È bene chiarire comunque che dietro l'interpretatio non c'è quella che viene chiamata damnatio memoriae, cioè la volontà di cancellare la religione altrui imponendo i propri dei. L'interpretatio è un tentativo, che può essere anche più o meno maldestro, di rendere comprensibile a se stessi e ai propri compatrioti un sistema religioso estraneo. Naturalmente da questo discorso vanno esclusi tutti gli scritti in cui l'intento principale è la propaganda, ad esempio le opere di Cesare, che sono scritte con il fine di esaltare le proprie imprese e il proprio coraggio di fronte alle orde dei barbari nemici. Per questo, quando i miti del dio Melkart, il dio fenicio Melkart, vengono tramandati chiamando il dio Eracle, possiamo pensare a una considerazione, se non buona, almeno neutrale, della religione fenicia, altrimenti Melkart non sarebbe stato accostato al più grande degli eroi civilizzatori della mitologia greca. Nel libro che Frau dedica alle colonne d'Ercole, inoltre, si sottolinea come i due personaggi potrebbero avere una matrice in comune, dato che la scrittura del nome Melkart, letta al contrario, darebbe il nome di Eracle. Entrambi sono eroi culturali e fondatori, entrambi fondano città, entrambi portano usanze che fanno progredire la società. In generale, a Eracle si attribuiscono diversi episodi in cui avrebbe posto fine ai sacrifici umani, mentre a Melkart si attribuisce il merito di aver inventato la navigazione, e sappiamo quanti fenici dovevano alla loro abilità di naviganti. Sia Melkart che Eracle, infine, sarebbero morti su un rogo, ottenendo l'immortalità attraverso il fuoco. Attraverso la cultura greca, il parallelo tra dei greco-romani e fenici si introduce anche nei rapporti tra cartaginesi e romani. In un contesto monoteista, la volontà dei romani di trionfare sui cartaginesi si sarebbe tradotta facilmente in una guerra di religione, profeti di Baal da una parte, profeti di Giove dall'altra, tutti che giurano di aver ricevuto dal loro dio l'incitamento a massacrare gli infedeli. E la forza del legame tra gli dei della città e i cittadini era tale che sarebbe stato veramente un bagno di sangue. Le guerre puniche sono stati dei bagni di sangue, sono dei massacri in cui ci si è giocata la supremazia nel Mediterraneo. Però, per quanto condannabili come guerre e come metodi di trattamento dei prigionieri e dei vinti, mai è stato commesso l'errore di trasformarle in guerre di religione, volte alla distruzione dell'altro, della sua cultura e dei suoi dei. Perché anche nella propaganda romana più spietata non ci si rivolgeva contro le divinità dei cartaginesi, contro il dio che i romani chiamavano Saturno, al quale sostenevano che i cartaginesi sacrificassero i bambini, ma contro i cartaginesi stessi, loro erano responsabili della barbara pratica. Non il dio chiedeva il sacrificio, ma i barbari fenici credevano di venerarlo così. E del resto ricordiamoci che anche Giove aveva chiesto Numa dei sacrifici umani, ma non l'aveva fatto esplicitamente, sicché Numa aveva trovato delle scappatoie nelle parole del dio ed era riuscito ad accontentare la divinità senza ricorrere a pratiche barbare. Questo ci racconta il mito romano. Nelle battaglie più antiche, inoltre, i romani avevano un rito, l'euocatio, con la quale chiamavano gli dei della città nemica, promettendo loro un tempio a Roma se fossero passati dalla loro parte. In seguito, all'euocatio si sostituì l'interpretatio. Gli dei che prima venivano chiamati a Roma, in realtà c'erano già. Trattandosi poi di una religione politeista, non era un grosso problema morale se qualche dio era a favore e qualche altro contro. Finché si aveva un dio al fianco, non si era mai persa, diciamo, la grazia divina a cui i cristiani tengono tanto e che si ritengono dispensata da un unico dio. Del resto, nell'Iliade e nell'Odissea ci sono dei e dee schierati su due fronti contrapposti, e questo non comporta un problema morale per nessuno. Perciò, tra i politeisti, il concetto stesso di guerra santa come guerra di imposizione di una o più divinità vere su quelle false non esiste. Ancora prima delle guerre puniche, i greci erano entrati in contatto con i cartaginesi in Sicilia, e avevano assimilato ad Afrodite una dea locale venerata ad Erice, una città del popolo degli Elimi. Già i cartaginesi, però, che si erano installati sull'isola, avevano cominciato a chiamare Astarte questa dea, e presso il suo tempio doveva svolgersi forse una qualche forma di prostituzione sacra, ma non si sa se si trattasse di una novità portata dai cartaginesi o se facesse già parte del culto locale. In seguito, i romani riconobbero questa Venere Ericina, come la chiamarono, la cui festa conservava carattere licenzioso, infatti era sconveniente per le matrone ma molto celebrata dalle prostitute, e aveva una ricorrenza ufficiale il 27 di aprile. Nel 215 a.C., Quinto Fabio dedicò a Venere Ericina un tempio sul Campidoglio, e 30 anni dopo circa, Venere Ericina ebbe un altro tempio presso Porta Collina. Quindi, come si vede, persino i romani, che considereremmo moralisti secondo i canoni moderni, non si erano preoccupati di eliminare un culto estraneo alla loro mentalità, ma lo avevano preservato per quanto possibile, nessun tempio raso al suolo, nessuna proibizione rigida. Tornando alla vicenda di Afrodite, Astarte, anonima dea Elima, questa dea, vediamo allora come non erano solo i greci e i romani ad applicare l'interpretatio, ma è vero anche il contrario. I cartaginesi interpretarono, cioè tradussero, in Astarte la dea venerata dal popolo degli Elimi con cui erano venuti in contatto. E come a Roma vennero introdotti il culto di Adone e di Cibele e Attis, tutte divinità orientali, anche i cartaginesi assunsero culti estranei ai loro. A Roma il culto di Cibele e Attis venne istituito con la clausola che fosse celebrato da sacerdoti non cittadini di Roma. In qualche caso il culto prevedeva l'autocastrazione dei sacerdoti, cosa che per un romano era assolutamente impensabile, e quindi il Senato decise di porre un freno alla cosa limitando il numero di sacerdoti. A Cartagine, invece, fu il culto di Demetra e Core ad essere introdotto ufficialmente dalla Sicilia e celebrato con personale ellenico e secondo i diritti greci. I Fenici non avevano divinità agricole così rilevanti e quindi assunsero le divinità agricole di una civiltà che dimostrava una grande esperienza in materia, che quindi poteva insegnar loro a percepire il divino che c'è nell'agricoltura. E questo ricorda la pratica romana dell'evocatio di cui parlavamo prima, l'invocazione di divinità straniere per averne i benefici. Vedete come il rapporto tra le religioni antiche politeiste si delinea pian piano in maniera totalmente diversa rispetto a quello monoteista. Quando parliamo di interpretatio e di evocatio, non dobbiamo pensare a qualcosa che sia limitato al mondo greco o al massimo al mondo romano. Sono nomi latini, sì, ma indicano pratiche diffuse e insite nel concetto stesso di politeismo, comunque le si chiami. In una società come la nostra, che ha sofferto di 2000 anni di monoteismo, può essere difficile talvolta capire una mentalità politeista, che non è semplicemente avere più dei al posto di uno, e quindi non è che è vero, come sostengono alcuni studiosi delle religioni, che in ogni monoteismo ci sia comunque del politeismo, ad esempio il culto dei santi, e che in ogni politeismo c'è comunque del monoteismo perché c'è una divinità prevalente. E allora, il fatto è che in ogni politeismo c'è del monoteismo perché c'è una divinità prevalente, oppure siamo noi con l'educazione monoteista che vogliamo vedere una divinità prevalente perché siamo abituati, anche se non siamo cresciuti noi personalmente in una cultura monoteista, ma è quello che ci tramandano gli altri. Siamo noi che vogliamo vedere una divinità prevalente perché non cogliamo il reticolo di relazioni tra gli dei del politeismo, oppure effettivamente c'era una divinità prevalente che dopo avrebbe eliminato tutte le altre e sarebbe diventato monoteismo? Io non credo che sia così semplice come quest'ultima opzione. È vero che noi, come ho detto, siamo portati a fare dei paragoni con le strutture monoteiste e a considerare soprattutto le maggiori divinità maschili, ma a volte anche quelle femminili se le vogliamo riunire in un'unica dea madre. Le consideriamo come divinità uniche e soprattutto quelle maschili le consideriamo anche dispotiche. Perché? Sempre per i 2000 anni di monoteismo. Dobbiamo tener conto poi, come ho appena detto, che non solo noi, ma anche molti quelli che ci hanno preceduto e che ci hanno tramandato qualcosa delle religioni antiche avevano una mentalità simile. Perciò anche quello che ci viene raccontato delle antiche religioni può essere permeato di una patina monoteista più o meno inconscia. Siamo sicuri che Zeus o Giove fossero davvero le divinità supreme e regali di cui ci hanno raccontato come ce l'hanno raccontato? Senza voler mettere in dubbio adesso qualsiasi cosa, perché ovviamente non è possibile, è però necessario rimarcare la differenza di mentalità. Considerare il culto di Giove come anticipazione del monoteismo cristiano non è assolutamente possibile. Dal momento in cui si pone la pietra «non avrai altro Dio all'infuori di me», si pone fine alla possibilità di praticare interpretatio ed evocatio. Queste hanno come premessa il riconoscimento delle divinità altrui, ma non per tolleranza verso l'altro, che tolleranza è anche una brutta parola, bensì come comprensione della validità di diversi modi di riconoscere il divino nel mondo circostante. Anche nel monoteismo panteistico la divinità è in tutte le cose, ma non è tutte le cose. Dio è nella spiga di grano, ma non è la spiga di grano ad essere un Dio. questo lo differenzia dal politeismo, e per questo i rapporti tra le religioni politeiste erano completamente diversi e talvolta sorprendenti, se considerati alla luce dei rapporti politici, così come abbiamo visto per la religione dei Romani da una parte e dei Cartaginesi dall'altra. E questo perché, al di là del dominio territoriale ed economico, non veniva messa in discussione la visione religiosa del mondo, ma anzi si cercava, se possibile, di rendersela comprensibile, attraverso l'interpretatio che poteva essere più o meno riuscita. C'era insomma la consapevolezza che il divino percepito era lo stesso, ma descritto in maniera differente, e non poteva esserci un nome giusto e uno sbagliato. Anche gli antichi erano consapevoli della differenza delle concezioni religiose, al punto che la stessa interpretatio era applicata in modo flessibile. Astarte non era chiamata solo Afrodite e Venere, ma anche Era, Giunone, Selene, Leucotea, a riprova che se ne consideravano per la sua traduzione talvolta alcune caratteristiche e talvolta altre. L'interpretatio non era un modo per appianare le differenze fingendo di non vederle, come qualcuno ha voluto sostenere, non era un modo superficiale di affrontare le altre culture. Gli antichi non vedevano nell'altro una cosa, una bestiolina da studiare, ma un qualcuno con cui rapportarsi. E siccome le relazioni erano soprattutto economiche e politiche, l'istituto dell'interpretatio permetteva di mantenere queste relazioni traducendo non solo le parole che permettevano di scambiare le merci, ma anche le parole che permettevano di scambiare i culti. L'interpretatio era uno strumento funzionale, non un'imposizione, ed è vero che talvolta ha dato luogo a fenomeni di doppi culti, soprattutto in ambito celto-romano. Alla base, come ho già detto, c'è il riconoscimento, non la tolleranza, il riconoscimento della visione religiosa altrui, cosa che presuppone un sistema politeista, aperto dunque verso l'esterno, perché non riconosce una verità unica, solida e immutabile. Per questo politeismo e monoteismo non comunicano, per questo i cristiani hanno poco da dire «ma tu devi rispettarmi», perché loro non riconoscono il sistema politeista, non riconoscono la pari validità. Quindi il politeista non può fare altrettanto, si deve per forza scontrare contro la loro verità unica, solida e immutabile. E questa apertura verso l'esterno, questo non riconoscimento di una verità, ma riconoscimento del sistema divino altrui, è una cosa su cui i pagani e non dovrebbero al giorno d'oggi riflettere parecchio. E con queste parole io chiudo questa puntata di Fontes, dandovi l'appuntamento al mese prossimo con una nuova puntata. Prima di salutarvi, vi ricordo i nostri indirizzi email info@giornopaganomemoria.it per intervenire direttamente sul progetto del Giorno Pagano della Memoria, oppure, se volete scrivere a questa trasmissione, fontes@giornopaganomemoria.it oppure radiogpm@giornopaganomemoria.it. A risentirci quindi presto sulle frequenze di Radio Giorno Pagano della Memoria.